eyes when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. The crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand.
Benvenuti in diretta sulla giusta frequenza, giovedì 5 dicembre 2024, in diretta con voi qui dagli studi di Via Nazionale 5, Riccardo Cotumaccio, in cabina di regia ritrovo il signor Flo e di fronte a me c'è ormai l'immancabile Tommaso Di Pierro. Tommaso.
Eccoci qui, buon pomeriggio Riccardo, sono contento di trovarti in questo giovedì, ci avventuriamo verso il fine settimana. Com'è andata questa giornata,
benissimo,
Riccardo?
Benissimo, giornata ricca di appuntamenti, soprattutto di famiglia. Ho rivisto mia zia, prossima al viaggio in Abruzzo in vista del Natale, non soltanto, un pranzo devo dire gradevole e un po' di lettura qua con quotidiani e non solo. Ti faccio questa sorpresina, carissimo Tommaso.
Mi faccia vedere.
Guarda cosa ho acquistato oggi.
Wow, che meraviglia, il volume 3 del manga di Dragon Ball, il compianto Akira Toriyama,
esatto,
scomparso quest'anno, poveri noi, abbiamo perso un grand'uomo, però ne abbiamo un altro qua davanti, quindi va bene così.
Il signor Flo ovviamente,
il signor Flo ovviamente.
Grand'uomo,
Ma tu leggi solo Akira Toriyama o ci sono altri mangaka che ti
io
piace?
Faccio fatica ad uscire fuori da Dragon Ball, sono purtroppo molto monotematico, ma devo dirti è un grande orgoglio di aver concluso Naruto. Naruto quantomeno l'ho concluso.
Beh, non è da poco, io non ho mai letto Naruto, quindi.
A te piacerebbe, perché comunque un manga profondo, più profondo di Dragon Ball, molto più profondo di Dragon Ball, meno leggendario secondo me, però più profondo e pieno di colpi di scena, quindi devi assolutamente recuperarlo.
Obiettivamente niente ha intaccato gli animi come lo ha fatto Dragon Ball, però anche Naruto ha il suo discreto successo di pubblico. Oggi la gente pensa solo a Death Note, quindi direi che possiamo anche concentrarci sulle opere dei maestri
pensa
veri.
Solo a Death Note è una frase forte.
No,
dai,
insomma, legge quello, però insomma, ecco, adesso va tanto l'attacco dei giganti, sono andati tantissimi anche altri manga, adesso non lo so, quello del momento, ce ne sono talmente tanti che sicuramente si potrebbero elencare, ma Dragon Ball resta nei nostri cuori.
Non solo Dragon Ball, anche la giusta frequenza nei nostri cuori, allora via di appuntamenti, via di rubriche, via della giusta notizia.
La giusta notizia che vogliamo riportarvi oggi riguarda una scoperta molto interessante, una scoperta che viene direttamente dall'Università di Bristol e che riguarda i diamanti, gioielli che nessuno può permettersi. Sì, perché come riportato da Futuro Prossimo, i ricercatori dell'Università di Bristol e dell'Autorità per l'Energia Atomica del Regno Unito hanno sviluppato una batteria al diamante capace di durare migliaia di anni, come quindi trarre energia da un minerale che poi potrebbe diventare un gioiello, appunto. Ma di cosa è fatto il minerale? Ha un cuore fatto di carbonio 14, che è un isotopo radioattivo, quindi usato in piccole quantità può essere sfruttato per la sua energia che, appunto, decadendo produce energia a bassa potenza, ma pensate, per un tempo lunghissimo. Infatti il processo di decadimento del carbonio ha una durata di 5700 anni ed è quindi l'ideale per alimentare dispositivi difficili o impossibili da ricaricare, che so, gli apparecchi acustici, i pacemaker, oppure persino i veicoli spaziali. E il principio alla base è molto semplice: invece di utilizzare la luce come fanno i pannelli solari, questa tecnologia invece cattura gli elettroni ad alta energia che si muovono all'interno della struttura cristallina del diamante. Il sistema è stato progettato per massimizzare l'efficienza di questa conversione energetica. L'energia prodotta dal decadimento del carbonio 14 viene quindi incanalata e trasformata in elettricità utilizzabile, creando una fonte di alimentazione pressoché costante e prevedibile. L'abbiamo detto, il decadimento dura 5700 anni, potrebbe essere una risorsa, non dico infinita, ma insomma molto duratura. Il professor Tom Scott è entusiasta delle potenziali applicazioni di questa scoperta. I tempi di utilizzo sono vasti, dalla tecnologia spaziale, ai dispositivi di sicurezza, fino agli impianti medici. La versatilità della tecnologia apre scenari applicativi prima impensabili. Nel campo medico, se pensiamo, i microgeneratori al carbonio potrebbero alimentare dispositivi impiantabili, come dicevamo i pacemaker, eliminando la necessità di interventi chirurgici per la sostituzione delle batterie, e nel settore spaziale potrebbe fornire energia affidabile a satelliti e sonde per decenni. Dunque, le implicazioni di questa scoperta sono davvero significative e non potevamo non parlarne, perché il futuro dell'energia è sempre più importante in questo pianeta in cui le risorse sono sempre di meno. La possibilità di avere fonti energetiche che durano millenni apre nuove prospettive per i dispositivi che operano in ambienti estremi o difficilmente accessibili. I scienziati quindi stanno esplorando nuove applicazioni, nuovi miglioramenti della tecnologia che potrebbero ridurre la dipendenza dalle batterie tradizionali in molte applicazioni, contribuendo quindi a un futuro molto più ecologico. Il successo di questa innovazione dipenderà dalle capacità di renderla accessibile su larga scala, ma le premesse sono estremamente promettenti. In effetti, se ci pensiamo, è una scoperta molto interessante. Io nemmeno immaginavo che si potesse trarre elettricità dai diamanti. Di solito pensiamo ai minerali come al loro utilizzo nella nostra vita quotidiana, appunto magari per costruirci dei manufatti o degli utensili, dei gioielli. Mai pensavo che si potesse trarre energia così duratura da un diamante, ma appunto la tecnologia va sempre avanti, fa sempre balzi in avanti, e se poi si possono adoperare questi strumenti soprattutto nell'ambito medico o nell'ambito spaziale, ecco, ben venga, perché si possono raggiungere enormi, grandi risultati.
Questa è la giusta frequenza.
Primo break musicale per noi, questa è No Love di Eminem con Lil Wayne, tra poco.
Full of open Bibles. I think about more than I forget, but I don't go around fire expecting not to sweat. And these niggas know I lay them down, make your bed. Bitches try to kick me while I'm down, I break your leg. Money outweighing problems on a triple beam. I'm sticking to the script, you niggas skipping scenes. Be good or be good at it. Fucking right, I got my gun, semi-automatic. Yeah, put the dick in their mouth, so I guess it's fuck what they say. I'm high as a bitch, up in the way, man. I'll come down in a couple of days. Okay, you want me up in the cage, then I'll come out in beast mode. I got this world stuck in a safe combination, it's the chief code. It's Weezy, motherfucker, blood gang, and I'm in bleed mode. All about my dope, but I don't even check the peephole. So you could keep knocking, but won't knock me down. No love lost, no love found.
It's a little too late to say that you're sorry, yeah. Now you kicked me when I was down, but what you say? I've been in my whole entire life. I can see these people's ears perk up as I begin to spaz with the pen. I'm a little bit sicker than most. Shit's finna get thick again. They say the competition is stiff, but I get a hard dick from the shit and I stick it in. I ain't never giving in again. Get crossed into the wind, complete freedom. Look at these rappers, how I treat them. So why the fuck would I join them when I beat them? They call me a freak cause I like to spit on these pussies before I eat them. Man, get these whack cocksuckers off stage. Where the fuck is Kanye when you need him? Snap the mic from him, bitch. I'ma let you finish in a minute. Yeah, that rapper's tight, but I'm boxed with the greatest verse of all time. So you might wanna go back to the lab tonight and scribble out them rhymes you were gonna spit and start over from scratch and write new ones. But I'm afraid that it ain't gonna make no difference when I rip the stage and tear it in half tonight. It's an adrenaline rush. You feel the bass dump from the place all the way to the parking lot, fellow. Set fire to the mic and ignite the crowd. You can see the sparks from hot metal. Cold hearted from the dabble guard of the game. My soul started in Rockefeller. When I'm not even in my harshest, you can still get roasted. Cause marshes now mellow till I'm top. Pulling from the top, I'm not gonna stop. I'm standing on my monopoly board. That means I'm on top of my game and it don't stop till my hip don't hop anymore. When you're so good that you can't say, cause it ain't even cool for you to sound cocky anymore. People just get sick cause you spit. These fools can't drool or dribble or drop anymore. And you can never break my stride. You never slow the momentum at any moment. I'm about to blow. You never take my pride. Killing the flow. Slow venom in your opponent is getting no mercy. Mark my words. Ain't letting up. Relentless. I smell blood. I don't give a fuck. Keep giving them hell. Where was you when I fell and needed help? Boss, you get no love.
It's a little too late to say that you're sorry now. You kicked me when I was down, but what you say just don't hurt me.
That's right,
it don't hurt
me. And I don't need you
no more.
Don't wanna see you
no more.
Bitch,
you get no
love.
You show me nothing but hate. You ran me into the ground, but what comes around
goes around.
How? And you don't
hurt me. That's right,
you don't
hurt me. And I don't need you
no more.
La giusta frequenza.
Diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Chiara dice che mi adora. Si è scappato via, infame, infame. Ancora che parli, i tuoi migliori amici devi pagarli. Hai fatto i figli solamente per postarli. Chissà che penseranno quando saranno grandi. Fai schifo davvero, sei una vergogna. Ho un video di te che fa la donna. Che troia, sei il nuovo l'elemora. Sei diventato la puttana di Corona. Hai capelli bianchi, fatti una tinta. Ti vedo isterica, cambia terapista. Hai perso moglie, non hai famiglia. La prossima figlia devi chiamarla sconfitta.
Ma in più ti dico questa cosa. Lui da gennaio stava cercando il modo per comprarsi in streaming. Quindi non so se è anche riuscito a fare questa
Chiara
cosa.
Dice che mi adora. Dice che non vedeva l'ora. Ti piace uomo pure donna. Non ti devi sentire in colpa. Sì. Chiara dice che mi adora. Non si lascia una mamma sola. Sei proprio una brutta persona. Tutta la scena ti odia. Hai ragione tu, sono l'uomo da battere. Mentre ti scopo, ti sento piangere. Io sono Tony, non faccio chiacchiere. E quando arrivo, è l'ora di andarsene. Eravamo insieme quella sera. E la cocaina ti piaceva. Ma quale che arrabbiasi, quale cheta. Mentre mi abbracciavi, stavi contro il mega. Se non ti funziona il cazzo senza Viagra. Cioè, tipo la tutti nella serata. Sono il figlio preferito di Tatiana. Sono il cercomane più bello d'Italia. Lucia, ti do un consiglio. La vita è corta, devi stare tranquillo. Non assomiglio a tuo figlio. L'ha chiamato lui, ma sei un coniglio.
Coniglio.
Chiara dice che mi adora. Dice che non vedeva l'ora. Ti piace uomo pure donna. Non ti devi sentire in colpa. Sì. Chiara dice che mi adora. Non si lascia una mamma sola.
E questa è Tony F con la sua Chiara, testo che sicuramente ha apprezzato il nostro Tommasone Di Pierro.
Assolutamente, stavo pensando a questi giorni in cui tutti non fanno altro che parlare del dissing che si potrebbe scatenare a Sanremo quando Fedez e Tony F saranno sul palco dell'Ariston, visto che sono in gara entrambi tra i big, ma tutti dicono no, vincerà la coerenza. Poi vediamo, insomma, il palco di Sanremo è famoso per le polemiche, per scatenare disastri, quindi insomma vedremo, tanto dobbiamo aspettare solo febbraio. A proposito, a te sono piaciuti i big in gara?
Guarda, sono un po' i soliti, ormai è un cast che si ripete, anzi che non c'è Albano.
No, infatti, che ha risposto solamente con il silenzio, lui credeva davvero di poterci andare quest'anno e invece non l'hanno reclutato, incredibile ma vero. Ma poi tanti nomi che io non conoscevo per niente, sono rimasto un po' esterrefatto. Poi altri nomi certo sono più recenti, però sì, insomma, vedremo come sarà questo Sanremo di nuovo con Conti alla conduzione, ecco, dopo 5 anni di Amadeus.
C'è chi teme un'egemonia toscana, anzi fiorentina.
Potrebbe esserci così, ma insomma vediamo. Chi vorresti a condurre Sanremo? Un nome su tutti.
Beh, Stefano De Martino.
Ok, sai che ci pensavo anch'io, lo dicevamo l'altro giorno in radio e penso che potrebbe essere una persona adatta per poterlo dirigere, sì. Beh, almeno una persona con una tendenza giovanile, quindi insomma interessante.
State ascoltando la giusta frequenza. Diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Oh, però oggi è giovedì, quindi significa che è il momento della mia rubrica di cinema. Siamo pronti per sentire la giusta visione.
La giusta informazione.
Ed eccoci qui, siamo pronti per la giusta visione. Benvenuti a una nuova puntata che analizza l'attualità e i temi più scontanti del cinema. Cosa andiamo ad analizzare in questa puntata? Oggi una puntata in cui vedremo tutte le varie uscite che ci sono in questo mese di dicembre. Ormai ci avviciniamo, ci sta avvicinando la fine dell'anno. Sto preparando una delle ultime puntate in cui tireremo le somme di questo anno cinematografico 2024. Ma intanto andiamo a guardare le nuove uscite che ci aspettano. Oggi è il 5 dicembre. Oggi già due film escono in sala che sono molto interessanti. Iniziamo, lo stavamo dicendo proprio fuori onda, con Piece by Piece, che è un documentario, anche un mockumentary, diretto da Morgan Melville, incentrato sulla vita e sulla carriera del cantante e musicista americano Pharrell Williams. Ma è un documentario un po' inusuale, dato che è fatto con la tecnica d'animazione degli omini Lego. Ebbene sì, qui ci troviamo di fronte a un film fuori dagli schemi che vuol far apparire Pharrell Williams, cantante e musicista, come un uomo fuori dagli schemi, e si viene raccontata tutta la sua vita, dalla sua infanzia, dalla sua passione per la musica, a tutte le persone che poi ha incontrato e quello che ha costruito come cantante. Il film ha un elenco enorme di impressionanti di artisti che hanno partecipato, tra cui anche il rapper Jay-Z, Snoop Dogg, Gwen Stefani, insomma sono presenti veramente tanti cantanti. Ed è un film che devo dire ho avuto l'opportunità di vedere in anteprima e mi è piaciuto moltissimo. Un film che vorrei che la gente vedesse tanto in sala, non tanto perché magari, anche se non vi piace fare il Williams, lo andate a vedere perché è un film, è una tecnica che ripropone qualcosa sì di classico ma di interessante, perché pensiamo a tutti i film, a tutti i biopic musicali che sono usciti ultimamente, pensiamo a Bohemian Rhapsody, pensiamo al film su Elton John, ecco sì, sono film che nel bene o nel male possono anche essere piaciuti, ma che sono sempre la stessa dinamica, raccontiamo la vita dell'artista, raccontiamo la vita del cantante in tutti i suoi grandi successi e viva e viva, però spesso sono film deludenti che non intecchiscono molto nell'animo. Questo invece è un film che scompone le regole, praticamente butta via le regole e dice ok, no, facciamo un film su Pharrell Williams con gli omini Lego in cui possiamo sperimentare. Lo stesso Pharrell Williams lo dice nel documentario: aprite la mente, immaginatevi qualcosa di completamente differente, e lui lo fa nel film, dirige, va a vedere la sua vita com'era e come continua a condurla in maniera spensierata, e praticamente questo è il messaggio che vuole dare il film. Ti senti molto serena, molto allegro quando arrivi alla fine, ti rendi conto di aver assistito a uno spettacolo, a qualcosa che è possibile per tutti. Uno che può diventare un artista, se ci è riuscito lui, lo può fare chiunque, questo è il suo messaggio, e si può sempre generare qualcosa di importante semplicemente dalla semplicità. Passiamo a un altro film che esce a dicembre, anche oggi, 5 dicembre, ovvero La stanza accanto di Pedro Almodóvar. Tratto dal romanzo Attraverso la vita di Sigrid Núñez, il film ha vinto quest'anno il Leone d'Oro al miglior film all'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il primo film di produzione spagnola a vincere questo importante premio in questa importante rassegna cinematografica. Il film ha per protagonista Julianne Moore e Tilda Swinton, che interpretano rispettivamente Ingrid e Mark. Due amiche di vecchia data, l'una scrittrice, l'altra giornalista ed ex corrispondente di guerra, che si incontrano nuovamente dopo tanti anni quando Ingrid viene a scoprire che Marta è affetta da una malattia terminale e decide quindi di accompagnarla in un'ultima vacanza, una vacanza di pace, dove Marta però commetterà con l'aiuto di Ingrid il suicidio assistito. Ecco, questo voleva fare Pedro Almodóvar. Ha fatto un altro film di donne molto interessante in cui queste due persone, due anime, si incontrano dopo tanto tempo e riscoprono semplicemente l'amicizia, l'amore per la natura, l'amore per l'arte. È un film molto più malinconico, cioè, ovvero la malinconia ha sempre contraddistinto molti film di Almodóvar, non tutti però, intendiamoci, però ecco, qui si è veramente lanciato verso il gelo, si è ritornato un po' alle atmosfere di La pelle che abito, anche quello era un thriller, però c'erano sempre atmosfere parecchio gelide che qui ha voluto riproporre, ma con una semplicità e con un laicismo molto interessante, perché alla fine quello che Almodóvar ha detto anche quando ha vinto il Leone d'Oro è che quello che vuole lui in Europa è una legge proprio che riguardi il suicidio assistito, e questo film è un accompagnamento verso la morte, ma è anche un accompagnamento verso un legame importante tra queste due persone, tra Julianne Moore e Tilda Swinton, che io adoro, è una delle attrici più camaleontiche del panorama, che la metti a fare i film della Marvel, ma che può anche fare film di questo tipo, ricordiamolo, anche un'attrice premio Oscar molto interessante. Questo film, il primo, il lingua inglese di Almodóvar, si vede, certo, non riproduce quelle atmosfere che hanno reso Almodóvar famoso, appunto lui artista spagnolo, ha ambientato tutti i suoi film in Spagna. Ecco, qui si sente che magari non c'è quello stesso calore, ma forse era proprio quello che voleva. I colori ci sono tutti, quelli, stiamo parlando di un film in cui i colori rosso, verde sono molto accesi, come si vedono anche nei film di Almodóvar, qui vengono riproposti, ma qui c'è un'atmosfera molto più sospesa, molto più malinconica, ma alla fine ti lascia comunque qualcosa questo film, un'atmosfera anche sospesa, forse non uno dei miei preferiti di Almodóvar, però comunque uno dei più sentiti.
Quanto ne ho, come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è.
Prima mi sono ho citato la Marvel, però adesso mi aggancio a un altro supereroe, però di un altro universo, l'universo DC, perché tra poco uscirà Kraven il cacciatore, film diretto da J.C. Chandor, che esplora le origini violente e drammatiche di uno dei villain più iconici, ovvero Sergei Gravinov, meglio conosciuto come Kraven, appunto. Il film è ambientato prima del suo scontro leggendario con Spider-Man, raccontando la trasformazione di Kraven da uomo a cacciatore letale, cresciuto in un ambiente ostile e segnato da un passato molto tormentato. Sergei scopre quindi di avere un talento straordinario e cerca di dimostrare di essere il più grande cacciatore del mondo. Kraven è un personaggio dei fumetti della Marvel Comics creato da Stan Lee e Steve Ditko e apparso per la prima volta in The Amazing Spider-Man degli anni 60. È uno dei nemici storici di Spider-Man, per chi non lo sapesse, noto per la sua forza, per la sua agilità e per la sua abilità nella caccia. Kravinov, appunto il vero nome di Kraven, è un cacciatore di origine russe e che è ossessionato dall'idea di essere il più grande grande cacciatore nel mondo. Lui vuole cacciare di tutto, ma la sfida finale, quella più importante, è appunto catturare Spider-Man, la preda suprema. È dotato di forza e riflessi potenziati grazie a una speciale pozione, e Kraven ha spesso dimostrato di poter mettere in difficoltà anche Spider-Man. E la storia più celebre in cui appare è L'ultima caccia di Kraven, una saga molto apprezzata dai fan e dai critici, in cui Kraven cerca di dimostrare a se stesso e al mondo di poter sconfiggere Spider-Man in maniera definitiva. Ricordiamolo, peraltro, Kraven è uno dei membri fondatori dei Sinistri 6, di cui fanno parte anche Rhino, l'Avvoltoio, ed è un personaggio ambiguo. E sì, è un villain nel senso classico del termine, però ecco, ha un suo codice d'onore molto interessante. Nel cast di questo film a interpretarlo troviamo Aaron Taylor-Johnson, troviamo poi Russell Crowe nei panni del padre di Kraven, un malvagio cacciatore, e Ariana DeBose in quelli di una sacerdotessa voodoo Calypso. Trovate questo film dall'11 dicembre al cinema. E il 19 dicembre invece è un film molto atteso dai bambini e dalle famiglie, ovvero Mufasa, il Re Leone. Ve lo dico subito, io non è che abbia molte aspettative per questo film, però insomma è un prequel, si inventano una storia completamente originale sulla storia di Mufasa, quindi vediamo. Prequel del Re Leone, appunto, il film racconta attraverso Rafiki la storia del futuro re delle Terre del Branco, alla giovane cucciola di leone Chiara, figlia, se lo ricorderete, del Re Simba e della Regina Nala, per chi ha visto il Re Leone 2. Il piccolo cucciolo di orfano Mufasa incontra poi in questa storia il principe Taka, che prenderà poi il nome di Scar. I due iniziano un viaggio alla ricerca del proprio destino, che li porterà a lottare contro un nemico minaccioso e letale, a trasformarsi poi da amici a nemici. Il come lo scopriremo ovviamente vedendo questo film. Un altro in uscita molto interessante è Conclave, un inusuale film thriller, capirete già dal titolo, che appunto è ambientato a Roma e che ha a che fare con l'elezione al soglio pontificio del nuovo papa. Qui il cardinale Thomas Lawrence, interpretato da Ralph Fiennes, deve convocare questo nuovo conclave, ma qual è il problema? Qui si iniziano a creare degli intrighi di palazzo, si scoprono sempre più dei segreti gelati, si fanno pressanti, ed ecco che il futuro della Chiesa appare in bilico come mai non lo è stato prima d'ora. Un film thriller molto interessante, devo dire, magari che non potrà conquistare i cuori di tutti, ma indubbiamente ha una buona mano e dei buonissimi attori.
Che per te ci vuole un uomo che ti sappia soddisfare, che non ti basta solo dare, ma vorresti anche avere nell'amore. Ma quale amore? Era già tutto previsto, anche l'uomo che sceglievi, il sorriso che gli fai mentre ti sta portando via. Ho previsto che sarai.
Oh, e poi c'è un piccolo bonus, un bonus anteprima. Per chi è fortunato, per chi vuole farlo, il 31 dicembre uscirà l'anteprima di Nosferatu. Ufficialmente uscirà nei cinema il 1 gennaio, però chi vuole andarlo a vedere può farlo. Ecco, Nosferatu è il remake di uno dei capodopere più grandi della storia del cinema, appunto Nosferatu del 1922. Anzi, il titolo più corretto in tedesco sarebbe Nosferatu Sinfonia del Terrore. Ecco, questa cosa è molto interessante, non l'hanno mai tradotto, però è cruciale che sia una Sinfonia del Terrore questo film, perché lo è. Chi ha visto questo film muto sa quanto è importante per la storia del cinema, le storie che ci sono dietro. Ecco, è praticamente l'adattamento di Dracula, ma all'epoca non volevano sfruttare quel nome per non pagare i diritti, e allora si inventarono quest'altro nome, Nosferatu, il Conte Orlok, e qui venne riproposta la storia da uno dei registi horror più interessanti del panorama contemporaneo, Robert Eggers. In questo film vediamo appunto Nosferatu tornare dalla Transilvania verso la Germania, comprarsi una casa, appunto, perché vuole fare lì una bella villeggiatura, ma ecco che il problema è che questo è un vampiro e molti devono iniziare a temere la sua venuta. E quindi, insomma, ragazzi, io sono molto molto curioso di questo film. Ovviamente stiamo parlando di un remake, che ne hanno fatto già uno negli anni 70, Il grande Herzog, che lì c'era un motivo per farlo. Speriamo che anche questo sia un buon film, non una solita copia incolla, ma insomma io di Eggers mi fido, quindi ho buone ragioni del suo successo.
Grazie Tommaso del tuo approfondimento cinematografico. Alle 15.30 spaccate in punto, andiamo in break musicale. Questi sono Negramaro e questa è la loro Fino all'imbrunire. A tra poco, sempre con la giusta frequenza.
Nient'altro se non al mare. Torneranno tutte le genti che non hanno voluto parlare. Scenderanno giù dai monti ed allora staremo a sentire quelle storie da cortile che facevano annoiare, ma che adesso sono aria buona pure da mangiare. Tornerai anche tu tra gli altri e mi sentirò impazzire. Tornerai e ti avrò davanti, spero solo di non svenire. Mentre torni non voltarti, che non voglio più sparire. Ne ricordo nei miei giorni, resta fino all'imbrunire. Torneranno gli innocenti, tutti pieni di compassione per gli errori dei potenti, fatti senza esitazione, senza lividi sui volti, con un taglio sopra il cuore. Prendi un ago e siamo pronti a ricucire. Tornerai tu in mezzo agli altri e sarà come impazzire. Tornerai ti avrò davanti, spero solo di non svenire. Mentre torni non voltarti, che non voglio più sparire. Mi ricordo dei miei giorni, resta fino all'imbrunire. Tornerai tu in mezzo agli altri e sarà come morire. Tornerai ti avrò davanti, spero solo di non svenire. Mentre torni non voltarti, che non voglio più sparire. Mi ricordo dei miei giorni, resta fino all'imbrunire.
Torneranno anche gli uccelli, ci diranno come volare per raggiungere orizzonti più lontani al di là del mare.
Ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e oggi andiamo ad ascoltare un paio di brani dalla scena internazionale.
(Susurra)
Gli Wombats hanno pubblicato il loro nuovo singolo intitolato Blood on the Hospital Floor e hanno annunciato le date del loro tour europeo per il 2025. Il brano è il secondo estratto dal loro nuovo album in studio in uscita il 21 febbraio 2025 intitolato Hold the Ocean, il sesto album in studio della formazione UK. C'è anche un video ufficiale per Blood on the Hospital Floor diretto da James Slater e animato da Matthew Dolan. Ci sono alcuni estratti da una intervista rilasciata dal frontman Matthew Murphy contenuti nel comunicato stampa che spiega come la canzone affronti un approccio risolutivo alle difficoltà nella vita. Spesso, dice Matthew Murphy, le nostre difficoltà possono avere soluzioni semplici. Nel brano utilizzo l'analogia di pulire il sangue del pavimento di un ospedale per rappresentare l'idea di ripulire il disordine e di andare avanti. Tour europeo inizierà circa un mese dopo l'uscita dell'album, il 28 marzo 2025 a Parigi, a Le Trabendot, e poi a seguire Paesi Bassi, Amsterdam, Colonia, Svizzera, Repubblica Ceca, fino ad arrivare 16 aprile al Botanique in Belgio. Purtroppo non sono ancora previsti dei concerti nel nostro paese. Questi live seguono le date già annunciate nel Regno Unito, che inizieranno il 18 marzo, includeranno anche una serata alla storica O2 Arena di Londra, accompagnata dagli Everything Everything e dai Red Drum Club, una sorta di throwback agli anni zero per gli appassionati dell'indie rock, che quindi avranno il prossimo febbraio l'uscita di un nuovo disco dalla leggendaria band di Liverpool, da Hold the Ocean, in uscita a febbraio. Andiamo ad ascoltarci quindi il nuovo singolo estratto, che sarà la terza traccia della tracklist, Blood on the Hospital Floor. Loro sono i Wombats. questa era Blood on the Hospital Floor degli Wombats, dal loro nuovo album in uscita il prossimo febbraio 2025, intitolato Oh the Ocean, la leggendaria formazione di Liverpool capitanata da Matthew Murphy, che vede all'interno della propria formazione mai cambiata anche Dan Haggis alla batteria e il norvegese Tord Orland Nansen, vede, dicevamo, un ritorno al sound delle origini, nello specifico il sound del loro primo disco A Guide to Love, Loss and Desperation, che conteneva alcuni singoli memorabili per l'indie rock degli anni zero. A proposito di ritorno al sound delle origini, è uscito lo scorso venerdì 29 novembre il singolo Cani Sciolti, estratto per la rotazione radiofonica da SXM, il primo e unico album dei Sangue Misto, una pietra miliare dell'hip hop italiano che usciva esattamente 30 anni fa per la Century Vox, un disco che ha rappresentato un'intera generazione e che assieme a brani come Lo Straniero e Clima di Tensione ha contribuito a sceneggiare una storia veramente imperdibile e memorabile per l'hip hop italiano, che all'epoca era agli albori e nasceva in seno a quello che era uno dei primi centri sociali attivi in ambito hip hop nel nostro paese, ovvero l'Isola nel Cantiere di Bologna, che poi in seguito avrebbe fatto storia nei decenni successivi. Il remaster esce per Warner, che ha deciso di pubblicare non solo in vinile ma anche in doppio LP e in CD standard il primo lavoro della formazione composta da Neffa, Deda e DJ Graff. Noi andiamo ad ascoltarci quindi Cani Sciolti, I Sangue Misto.
Neffa sulla traccia, Cico, senti come suona. Vengo da una zona dove l'aria non è buona. Fumo la mia porra, non mi pungo con la spada. Caccio la mia rima per i cani sciolti della strada. E intanto il numero dei cani sciolti sta salendo. Se ancora non li vedi è una questione di tempo. Cani sciolti nelle città alzano il volume con il boom boom cha. Ci credono CHICO, non lo so. So di FIWSO che ci sarò. Però quel giorno quando viene sarà come tanti, con le iene di dietro e i cani sciolti davanti. Pam pam Cico, musi di pantere, ci annusano il sedere. E non c'è molto da sapere, se la vita è mia lascio che sia. Cane contro cane quando il cane della polizia. Preso per il culo dalla mia TV, meglio non vedere come Mr. Magoo. Resta un'opinione personale, io non sono carne da campagna elettorale. E parli bene ti conviene, Cico, non ti affronto più. Mi dici che sei nuovo ma sei sempre tu. E allora levami le mani dagli occhi, santi Dio, sono sempre io. Anche se scrivo e sto nel mio, c'è una cosa che so e che non ce n'è. Stare nel tracciato non funziona più per me. E una soluzione deve esserci anche qui. Cerco la parola chiave insieme a D&D.
Cani sciolti sotto il sole, quando fuori piove.
Quando tutto è fermo c'è qualcuno che si muove. Sono il cane sciolto, lo straniero della mia nazione. E fuori dal recinto resta la mia posizione.
Cani nelle strade, nelle città. E tutto sembra uguale ma qualcosa non va. C'è sempre un buon motivo per tirarli su. Ma i cani nelle strade sono sempre di più. Cani nelle strade, nelle città. E tutto sembra uguale ma qualcosa non va. C'è sempre un buon motivo per tirarli su. Ma i cani nelle strade.
I cani sciolti escono fuori dal gregge. Escono fuori come schegge. E Cico puoi giurarci quando corresco fuori legge. Perché devo svoltare i tempi duri. Seguo la mia idea visto che ancora oggi come ieri vivo un clima di tensione negativo. Perciò non venirmi a dire che sono ostile, che non c'è un motivo. Le radiazioni han fatto danni su chi è cresciuto negli ultimi 20 anni. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno la dose quotidiana di merda che ci cade attorno. E i bambini sono stati contagiati, nati patinati, figli ingrati. Ora dai un'occhiata al mio libro di storia, un paio di episodi che ho imparato a memoria. Ti resta un buon motivo e non puoi più tirarci giù. Tocca che chiami le divise blu. Per darci addosso non serve che un pretesto. Hanno
Torino, la divisa, il manganello e tutto il resto.
E oh, e non importa la domanda che un barabba mi fa,
perché se gli rispondi in ogni caso non gli va. Comincia a dare in testa e quando picchia picchia duro. Vuole far cantare Forza Italia allo straniero. Hanno la faccia come il culo e loro un trucco vecchio all'occhio quando sparano nel mucchio. Dico non ce n'è, non puoi beccare i cani sciolti. Noi parliamo piano mentre ci muoviamo svelti. C'è una nazione in fiamme tutto intorno a me. Cico, indovina cosa sulla traccia qui chi c'è? La D, la E, la D, la A in compagnia delle sirene. Non si tiene, ho sangue misto nelle vene. Mi muovo sulla traccia ed è una storia pesa. Io con i miei fratelli per legittima difesa. Siamo
cani nelle strade, nelle città. E tutto sembra uguale ma qualcosa non va. C'è sempre un buon motivo per tirarli giù. Ma cani nelle strade sono sempre di più. Cani nelle strade, nelle città. E tutto sembra uguale ma qualcosa non va. C'è sempre un buon motivo per tirarli giù. Ma cani nelle strade sono sempre di più. Cani nelle strade, nelle città. E tutto sembra uguale ma qualcosa non va. C'è sempre un buon motivo per tirarli giù. Ma cani nelle strade sono sempre di più. Cani nelle strade, nelle città. E tutto sembra uguale ma qualcosa non va. C'è sempre un buon motivo per tirarli giù. Ma cani nelle strade sono sempre di più.
Un album che ha definito il linguaggio dell'hip hop italiano usciva 30 anni fa, prodotto a Bologna, SXM e Sangue Misto, il primo album del trio composto da Neffa, Deda e DJ Graf, con il quale concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo della Giusta Frequenza.
State ascoltando,
state ascoltando
la Giusta Frequenza,
la Giusta Frequenza.
State ascoltando la Giusta Frequenza,
la Giusta Frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Io c'ho 20 anni, perciò non ti stupire se dal niente faccio drammi. Ho paura di lasciare al mondo soltanto denaro, che il mio nome scompaia tra quelli di tutti gli altri. Ma c'ho solo 20 anni e già chiedo perdono per gli sbagli che ho commesso. Ma la strada è più dura quando stai puntando al cielo, quindi scegli le cose che sono davvero importanti. Scegli amore o diamanti, demoni o santi. Sarai pronto per lottare oppure andrai via e darai la colpa agli altri. Io la colpa sarà tua. Correrai diretto al sole oppure verso il buio. Sarai pronto per lottare per cercare sempre la libertà e andare un passo più avanti, essere sempre vero, spiegare cos'è il colore a chi vede bianco e nero. E andare un passo più avanti, essere sempre vero e prometti domani a tutti parlerai di me. C'ho zero da dimostrarvi. Non sono come voi che date l'anima al denaro. Dagli occhi di chi è puro siete soltanto codardi. E andare un passo più avanti, essere sempre vero, spiegare cos'è il colore a chi vede bianco e nero. E andare un passo più avanti, essere sempre vero e prometti domani a tutti parlerai di me. Correre per me.
Maneskin, il loro brano, qui in diretta sulla giusta frequenza, 20 anni alle 15.49, hanno meno di 20 anni ragazzi del liceo Anco Marzio di Ostia, direi molti meno, tra i 14 e i 16 più o
direi
meno,
sì.
E ci ascoltiamo il loro podcast carissimo Tommaso.
Assolutamente, ricordiamo anche oggi che la nostra chiaretta è proprio in missione all'Anco Marzio di Ostia, proprio perché sono cominciati il mese scorso i laboratori radiofonici contro la dispersione scolastica di Fondazione Media Litera, sia il liceo Anco Marzio, l'istituto anche Pacinotti Archimedi di Roma sono tra le prime scuole che hanno aderito e appunto noi stiamo mettendo su una redazione radiofonica a tutti gli effetti in cui imparare a creare i propri podcast. Ieri ne abbiamo sentito uno molto bello, L'Arte della Gioia, oggi ne sentiamo un altro perché questi ragazzi sono veramente meravigliosi e bravissimi.
Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi e farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
20 novembre 2024, all'interno della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, abbiamo avuto la possibilità di assistere alla conferenza Non sono emergenza, campagna promossa dall'impresa sociale Con i bambini e condotta dall'Istituto di Ricerca Demopolis. L'obiettivo del congresso, organizzato proprio in occasione della Giornata Internazionale Italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è stato quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del disagio degli adolescenti, al fine di fornire a quante più persone possibili una maggiore conoscenza sull'argomento. Ascoltando le esperienze dei giovani, infatti, abbiamo avuto modo di comprendere quanto effettivamente sia importante dare spazio ai loro pensieri, alle loro necessità e a ciò che li rende felici, soprattutto dopo aver osservato i dati emersi dall'indagine, presentati da esperti del settore.
La chiusura da parte del ragazzo non è unilaterale, infatti è certificata anche una poca conoscenza dei problemi del ragazzo a livello personale da parte dei genitori. Un dato scioccante che emerge dalla ricerca demoscopica condotta da Demopolis è che solo il 32% dei genitori conosce le paure dei figli, che preferiscono rapportarsi con i coetanei riguardo ai loro problemi personali. Questa indagine è uscita dall'intervista a molti giovani riguardo ai loro rapporti genitoriali, ma la cosa più preoccupante è che la percezione che hanno i genitori è discrepante rispetto a quella che hanno i figli. Il 43% dei ragazzi tra i 14 e i 17 anni dice di condividere i problemi personali con i familiari, mentre il 74% dei genitori pensa che ciò avvenga. Questi dati denotano che, nel poco tempo trascorso insieme ai figli, i genitori non trovano modo di avere una comunicazione adeguata con loro, ma sembrano non accorgersene. Questa tematica è sempre più centrale in un'epoca in cui i problemi a livello personale incalzano tra le nuove generazioni. D'altrettanto preoccupante è quella della diminuzione nel praticare attività extrascolastiche, tra cui laboratori e attività sportive, che, oltre a essere un metodo per mantenersi in forma, sono anche un punto d'incontro per i ragazzi per fare nuove conoscenze in un'età che dovrebbe spingere alla socializzazione.
La condivisione dei problemi personali con i genitori rappresenta un momento importante nella vita dei ragazzi, ma non sempre è facile. Spesso i giovani temono di non essere compresi o giudicati, preferendo tenere per sé difficoltà legate a scuola, amicizie e emozioni. Tuttavia, aprirsi con i genitori può creare un dialogo costruttivo, rafforzare la fiducia reciproca e fornire supporto emotivo, nonostante la maggior parte dei ragazzi non prenda in considerazione un genitore come soggetto con cui condividere i propri problemi, bensì uno psicologo o un caro amico. È essenziale che i genitori si mostrino disponibili all'ascolto, senza pregiudizi, offrendo consigli soprattutto quando richiesti. Un clima familiare aperto e rispettoso favorisce la condivisione, aiutando i ragazzi a sentirsi accolti e meno soli di fronte alle loro sfide.
Il pessimismo dei genitori e l'ottimismo dei ragazzi riguardo al futuro riflettono visioni diverse influenzate da esperienze generazionali differenti. I genitori, spesso segnati dalle difficoltà economiche, dalle incertezze professionali o dalla crisi sociale, tendono a vedere il futuro con maggiore preoccupazione, temendo che i figli affrontino le stesse difficoltà o peggiori. Al contrario, i ragazzi, pur consapevoli delle sfide, tendono ad avere una visione più positiva, spinti dalla speranza di un mondo in evoluzione, dalla fiducia nelle innovazioni tecnologiche e dalla volontà di costruire un futuro migliore. Questa differenza di prospettive nasce anche dalla maggiore apertura mentale dei giovani, pronti ad adattarsi a nuove realtà, mentre i genitori, più legati alla tradizione e alla stabilità, faticano a vedere oltre le difficoltà immediate.
Nella conferenza viene evidenziato un doppio livello di ansia che coinvolge non solo gli adolescenti, ma anche i genitori, andando a mettere in luce una realtà di insicurezza crescente. Il fatto che il 38% degli adolescenti abbia paura di essere vittima di violenza o bullismo è già un indicatore preoccupante di quanto l'ambiente sociale sia diventato ostile e minaccioso per i giovani. Ma ciò che mi ha sorpreso ulteriormente è il dato che riguarda le ragazze, dove la percentuale sale al 55%, andando a suggerire una vulnerabilità di genere che non può essere ignorata. Il timore che i genitori provano, con una percentuale che arriva al 73%, è il segno di una preoccupazione profonda. Questo dato rivela quanto la violenza e il bullismo siano diventati temi centrali non solo nella vita dei ragazzi, ma anche nella loro percezione del mondo e nel modo in cui i genitori vivono il ruolo di protettori. Mi colpisce perché sottolinea la difficoltà di costruire una società sicura e inclusiva, dove i giovani possano crescere senza il peso costante della paura.
Il 20 novembre, all'incontro per la Giornata Nazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, si è constatato che l'86% dei genitori si illude che in famiglia i figli siano compresi meglio che da chiunque altro. Sebbene la famiglia sia la prima realtà con qualsiasi individuo si interfaccia, molto spesso è però un ambito caratterizzato da una formalità e da una continua paura del fallimento. Alla nostra età penso infatti che a comprenderci davvero siano i nostri coetanei, gli amici, i compagni di classe, i fratelli e le sorelle, coloro che si trovano ad affrontare le nostre stesse difficoltà e complessità sociali, emotive, intime o scolastiche che siano.
Tra i dati reperiti nella conferenza, uno su tutti mi ha colpito particolarmente, cioè la percentuale di genitori convinta di sapere con assoluta certezza ogni angolo della vita dei figli. La cosa più sorprendente, poi, è la facilità e la rapidità con cui gli stessi figli smentiscono tale affermazione, evidenziando come in realtà i genitori ignorino anche gli aspetti più semplici e basilari della loro quotidianità. Penso dunque che, volendo risolvere gli attriti generati da tale problema, entrambe le parti debbano imparare, con un po' d'umiltà, ad ascoltarsi e comprendersi con maggiore profondità.
Il dato emerso dal congresso che maggiormente mi ha colpita è che nel 2023 il 54% dei ragazzi ritiene che gli adulti non comprendano le loro necessità, mentre quest'anno questa percentuale è cresciuta, arrivando al 58% di adolescenti che tra i 14 e i 17 anni non si sentono compresi dai propri genitori. Nell'età adolescenziale i ragazzi hanno bisogno di essere compresi perché si ritrovano in un periodo di tantissimi cambiamenti e continui mutamenti caratterizzati da cambiamenti scolastici, rapporti interpersonali, e nonostante questa consapevolezza che effettivamente tutti gli adulti hanno, perché non fanno altro che dare consigli ai ragazzi su queste tematiche, alcuni di questi non si ritrovano ad affrontare periodi semplici perché affrontano di conseguenza questi problemi da soli, e proprio per queste carenze comunicative che hanno con i propri genitori e con i propri familiari, le quali potrebbero condizionarli nel loro modo di vivere e di affrontare le situazioni nella dinamica sociale.
La società crede troppo che gli adolescenti debbano affrontare e vincere le proprie sfide da soli senza suggerirgli una soluzione. Sin da piccoli i bambini e i ragazzi iniziano a interessarsi alle mode del momento, alla popolarità social e all'aspetto estetico. Sono sempre più sottoposti alla pressione continua di modelli incentrati sull'ossessione dell'apparire, sulla ricerca della perfezione e sul controllo dell'immagine, ricevendo messaggi distorti che non sempre sono in grado di filtrare. Per questo i ragazzi appaiono agli adulti disorientati, senza che questi ultimi comprendano la complessità del mondo che viviamo e che anzi, spesso, sono i primi protagonisti in negativo di questo quadro, direttamente o indirettamente.
Il rapporto tra genitori e figli dovrebbe essere alla base di tutto, ma tra i dati forniti dalla conferenza ci rendiamo conto che sono tanti gli aspetti non capiti dagli adulti secondo i ragazzi. Non capiscono che vivono in un periodo diverso da loro, non capiscono quello che pensano delle loro idee, le loro priorità e il rapporto con la rete. La maggioranza dei genitori pensano di sapere cosa fanno i figli online o con il rapporto con i loro coetanei, ma vengono smattiti dal 70% degli adolescenti.
punto cardine, secondo me, è stato quello in cui si affronta l'eventuale rischio dell'uso del web e le percentuali che ne vedono il punto di vista di adulti e minori. L'84% dei genitori sostiene il fatto che l'uso del web sia negativo, mentre ciò è sostenuto soltanto dal 22% dei ragazzi. La discrepanza è evidente e il conflitto generazionale persiste anche riguardo questo argomento. Grazie per averci ascoltato e un saluto dalla redazione di Liceo Comarzio di Ostia.
E ci siamo arrivati alla fine di questa puntata, alle 15.59, siamo proprio in tempissimo, Riccardo, mamma mia, nessuno come noi, incredibile.
Beh, adesso nessuno, esageriamo adesso, dai, no, qualche no, caso no. Ci sarà, dai.
No, no, siamo i migliori, non c'è interesse.
Bene, mi piace la tua carica, ottimo, sei addirittura più carico di me, incredibile, carissimo Tommaso Di Pierro, grazie al nostro Flo in cabina di regia, grazie a te Tommaso.
Grazie a te Rick.
E l'appuntamento a domani sempre con la giusta frequenza, ciao!
Ciao!